Allora, lo conoscete il monumento? Ci siete stati? Tutti lo conoscono. Tutti lo conoscono.
Il monumento sì.
Eh sì, vabbè, perché il monumento che è la scalinata? E no, il monumento non è la scalinata, perché tutti quanti dicono di aver visto il Colosseo. Il Vittoriano, salgono sulla scalinata, si fanno la foto, ah, ho visto il Vittoriano. Allora, Vittoriano ci vogliono 2 giorni per visitarlo tutto, perché il Vittoriano non è la scalinata, il Vittoriano è la scalinata che è solo una parte, ma di quella parte c'è tutto il monumento allegorico, c'è tutta quanta la storia, ci sono tutte le statue, tutte le cancellate, tutti quanti i monumenti che ci sono sopra, ci sono tutti i mosaici, c'è il propileo, anzi i 2 propilei con tutto il corridoio mosaicato. Ci sta il Museo del Risorgimento, c'è la gipsoteca, ci sono i sotterranei con le cave, ci sta tutta l'ala Zanardelli, c'è il Museo del Risorgimento con tutto l'Istituto per gli Studi Risorgimentali, quindi come vedete non è solo la scalinata, quindi chi dice di averlo visitato solo perché ci è salito non ha capito bene com'è il monumento, perché è un monumento estremamente complesso che va studiato, visitato, apprezzato soltanto inserendolo nel contesto storico. Ogni monumento va letto, inserito e letto soltanto, si può capire soltanto se è inserito in quel contesto storico. Il monumento è il frutto di quel momento, perché vedremo insomma che sono diverse le critiche che vengono fatte a questo monumento e racconteremo insomma tutti gli epiteti che vengono dati, attribuiti a questo monumento. Quindi in realtà è un monumento molto contestato. Partiamo dall'inizio. Siamo nel 1878 quando muore questo signore qua, Vittorio Emanuele II, padre della patria. Aveva avuto il merito di unire l'Italia, o meglio, di aggiungere Roma all'Italia unita nel 1861. Nel 1870, con la breccia di Porta Pia, finalmente entrano i bersaglieri dentro Roma, il Papa si chiude in Vaticano, si dichiara prigioniero politico, ne uscirà solo nel 29, quando con i patti lateranensi nasce lo Stato della Città del Vaticano. Roma diventa capitale d'Italia e dunque per questo motivo quando nel 78 Vittorio Emanuele II, padre della patria, muore, l'Italia decide di dedicargli un monumento. Per questo motivo viene creata una commissione reale e questa commissione reale, presieduta dal ministro di allora, il ministro Zanardelli, si riuniscono per deliberare e decidere che cosa fare. Per questo motivo viene organizzato un concorso, un primo concorso che viene organizzato, si stanziano dei soldi, lo Stato pensa di mettere 8 milioni di vecchie lire. L'idea è quella di creare un monumento e che questi 8 milioni di vecchie lire potranno bastare per la creazione di questo monumento. Vengono addirittura fissati 3 premi, il terzo premio vincerà 20.000 lire, il secondo premio vincerà 30.000 lire e il primo premio vincerà 50.000 lire. Questi sono i premi che vengono dati a coloro che vinceranno, i primi 3 che vinceranno il concorso. Al concorso partecipano un'infinità di artisti, partecipano addirittura 315 artisti che presentano 293 bozzetti, 293 progetti. I progetti vanno... No, non c'è un ordine, non c'è un criterio, si progetta palazzi, monumenti, statue, colonne, ponti, c'è di tutte le parti della città di Roma, non era stata data alcuna indicazione. Per questo motivo i progetti erano molto variopinti, molto creativi, molto bizzarri, tanto che addirittura da lì a poco verrà creato una sorta di tomo dove verranno uniti, messi tutti insieme questi progetti. E il titolo di questo libro si chiamerà I mattoidi per il concorso del monumento a Vittorio Emanuele II. Questo per farvi capire le idee stravaganti che avevano avuto i vari artisti. Vince il concorso per il monumento, siamo nel 1880, Paul Nenot. Paul Nenot è un pensionnaire dell'Accademia di Francia, uno studente francese che vince il progetto, il concorso, presentando questo progetto qui. Il monumento lui lo colloca dove? Che cos'è questa piazza? Non è, la foto non è un granché, però su internet, se lo cliccate, lo vedete molto meglio, si vede una esedra. È la piazza Esedra, la piazza della Repubblica. Quindi lui colloca il monumento lì. E al centro, dove oggi noi vediamo, ma all'epoca non c'erano ovviamente, la Fontana delle Naiadi, che verrà creata da Mario Rutelli solo all'inizio del Novecento, mette questa statua, questa colonna, questo il monumento a Vittorio Emanuele II. In realtà non solo il progetto non convince, non solo la Commissione Reale si è resa conto che ha fatto una cosa un po' stravagante perché non ha dato alcuna indicazione, ma addirittura far vincere la Francia, monumento nazionale, peraltro in quel momento per la questione della Tunisia, cioè, c'era un attimo, non solo a Gioconda, anche la Tunisia, lo schiaffo di Tunisi, insomma i rapporti con la Francia erano un po' compromessi, si decide di annullare quel concorso. Per questo motivo la Commissione Reale si riunisce un'altra volta, dice capiamo bene che errore abbiamo fatto e non abbiamo dato alcuna indicazione, forse un'idea la dovremmo un attimo circoscrivere, no? Cioè limitiamo e diamo un'idea un pochino più concreta di dove gli artisti, gli architetti possono creare il monumento, e scelgono il Campidoglio. Scelgono il Campidoglio come luogo dove collocare il monumento a Vittorio Emanuele II. Perché? Ma prima di tutto perché era un centro politico, comunque il Campidoglio è il colle dei cittadini, pertanto aveva, no, una valenza simbolica. Secondo perché era centrale, una zona centrale, chiunque viene a Roma lo vede, chiunque sarebbe passato a Roma avrebbe visto il monumento, per questo motivo si sceglie il Campidoglio. Viene organizzato nell'82, quindi un secondo concorso. Il secondo concorso, anche lì progetti abbastanza particolari, perché c'era anche chi aveva progettato di distruggere il Palazzo Senatorio, la torre, buttiamo giù tutto. Per fortuna non è stato fatto, forse per fortuna non lo so, perché in realtà il progetto che vince appunto è il progetto di Giuseppe Sacconi. Sacconi è l'architetto marchigiano di Montalto delle Marche, lo stesso paese di Papa Sisto V Peretier, Papa Tosto, così viene chiamato nelle Marche, e Giuseppe Sacconi pensa di collocare il monumento sul versante settentrionale della collina Capitolina. Non distrugge il Palazzo Senatorio, ma distrugge tantissimo altro. Per creare questo monumento che lui progetta sul versante settentrionale della collina Capitolina, voi pensate, vabbè, non c'era niente, c'era un colle, e no, c'era tutto il quartiere medievale, c'era il convento della Rasceri, c'era la torre di Papa Paolo III Farnese, che aveva quassù la sua abitazione, e quindi distrugge tutto un intero quartiere. Per cui se lo Stato aveva progettato, pensato di mettere 8 milioni di vecchie lire, ne spenderà 38 milioni, di cui 11 milioni soltanto per sventrare tutta la collina e distruggere l'intero quartiere. Il resto verrà fatto poi da Mussolini durante il ventennio, quando verranno create le due ali laterali, no? Perché qui non c'è, era tutto pieno di case, non c'era la via dei Fori Imperiali, non c'era quella che poi verrà chiamata la Via del Mare, non c'era la piazza. La piazza verrà creata sempre da Sacconi per rendere visibile il monumento, ma la piazza non c'era. Lì c'era il Palazzo d'Orlonia, c'era il Palazzo di Papa Paolo II, quello che chiamiamo Palazzo Venezia, e qui c'erano quartieri da tutte le parti. Queste due arterie si devono però poi agli sventramenti fascisti, ne abbiamo parlato tante volte durante il corso delle nostre passeggiate. Quindi Giuseppe Sacconi progetta questo monumento, un monumento relativamente semplice, perché effettivamente lui aveva detto, vabbè, sventriamo tutto, eliminiamo tutto, e sul colle che è pieno ci butto la scalinata. Mettiamo una scalinata, propilei, tutto quello che può ispirarsi alla Grecia classica. L'idea è quella di ispirarsi all'ara di Pergamo, no? Oppure al tempietto della Nike che si trova sull'Acropoli, al Partenone, tutto quello che allude alla classicità della Grecia. Questa è l'idea che lui ha. In realtà, come ben sapete, tutto questo verrà modificato ed ecco perché oggi io vi dico che il monumento non è solo la scalinata, perché in realtà che cosa succede? Che quando Giuseppe Sacconi comincia a scavare, tenete presente che la prima pietra viene posta il 25 marzo del 1885, si comincia da sopra qui dove c'è la chiesa della Racheli. A sinistra della chiesa della Racheli, lì viene fatta tutta la cerimonia per inaugurare il lavoro, il cantiere che comincia, si comincia a scavare. Due anni dopo si continua, no? Si comincia a gettare le fondamenta, un pilone che viene infilato non poggia ma sprofonda. Sacconi si rende conto dell'incubo che sta vivendo, perché si rende conto che la scalinata... Che è successo? È saltato qualcosa, perché ho visto una fiamma. Un corto, secondo me. La scalinata doveva reggersi in virtù del fatto che sotto era piena e quindi poggiava in maniera solida. Quando si rende conto che la collina non è piena, ma è cava, sotto il tufo, in realtà, c'era una cava di tufo e pozzolana che era stata scavata dai romani. Da Traiano nel primo secolo d.C. aveva rosicchiato, i romani avevano rosicchiato, che era una cava vera e propria, e dunque per questo motivo Sacconi si rende conto che deve modificare tutto il suo progetto e quindi deve consolidare, e quindi la scalinata esterna diventa solo una porzione del monumento, ma all'interno vengono create tutte queste, la Sala Zanardelli, la Gipsoteca, il Museo del Risorgimento, il sacello del Milite Ignoto, che ovviamente all'epoca non c'era, ma comunque lo crea quell'ambiente lì. Poi verrà data un'altra funzione, ma poi ne parleremo successivamente, ma quell'ambiente viene creato da lui, con tutte le volte che devono supportare il peso, perché altrimenti la scalinata sarebbe crollata sotto il suo stesso peso. E quindi questo è il progetto complicatissimo e le grandi difficoltà, ma non solo, lui trova un mammut che è stato portato all'università, quindi trova i resti di un mammut, trova i resti delle mura serviane che si trovavano qua sopra, quindi deve modificare, ecco perché infatti sopra i due propilei con il colonnato centrale sono convessi, sono curvi, non sono rettilinei come all'inizio, perché deve preoccuparsi di salvaguardare i resti delle mura che stanno là dietro. E quindi c'è tutta una serie di progetti che lui modifica, e mi dispiace che l'unica parte che qui ancora non è visibile, ma lo era fino a prima del Covid, è la gipsoteca che sta qui dentro, che è un ambiente pazzesco dove ci sono i bozzetti. I tre bozzetti che ha fatto Sacconi stanno tutti qua dentro, o meglio, in realtà credo che adesso siano in restauro, però comunque noi li abbiamo visti, erano qua visibili fino a, insomma, 4-5 anni fa, e è un ambiente incredibile, poi vi racconterò dopo da fuori che cosa c'è qui dentro. Allora, sono stata chiara? Se oggi vediamo tutta questa parte qui, e io vi ho detto che noi potremmo salire anche dalla parte interna, è perché... dobbiamo sostenere il peso della scalinata, ma in un primo momento questo non c'era, la scalinata era appoggiata, tutto qui dentro è tutto cavo, perché comunque si deve alla trasformazione fatta da Sacconi per supportare il peso qui sopra della scalinata. Vogliamo provare a vedere? Andiamo a vedere, e poi se non dovesse essere ripassiamo da qua. Sì, dai, la sfuriata l'ha fatta, ha fatto quella... 2 ore di... Sì. Ma noi stavolta non abbiamo ceduto. No, anche perché... Ah, ma hanno messo tutti i ponteggi. Allora, ovviamente il monumento che deve rappresentare l'Italia è delimitato a destra e a sinistra da due statue che rappresentano i due mari, il Mar Tirreno e il Mar Adriatico dall'altra parte verso est. Quindi le due statue fluviali che si trovano ai lati. E qui... Allora, guardate, tanto vi faccio vedere, vedete l'arco? È qua, sta qua l'arco, questi, vedete la chiesa che sta lì, a destra tutti gli edifici che scendono dal colle, a sinistra il palazzetto Venezia che arrivava fino a mezzo alla piazza. Hai problemi, non si sente? Guardate, Lo vedete l'arco? Guardate l'arco, sia qua che qua. Questa è vista dall'altra parte, questa è come la vediamo noi. In fondo si vede i resti, la chiesa, la cupola della chiesa che si trova lì in fondo, eccola qua, per cui l'arco collegava gli edifici che scendevano dal Colle Capitolino con il palazzetto Venezia, che arrivava fino qua dove siamo noi, arrivava fino in mezzo alla piazza. Quindi la piazza la si deve sempre a Sacconi, che ha aperto tutto, ha ridotto il palazzo Venezia, ha distrutto il palazzo Torlonia. Quel palazzo che noi vediamo oggi delle Generali è stato creato da Sacconi, identico al palazzetto Venezia, sempre da lui ridotto, per fare spazio alla piazza e dare visibilità al suo monumento. Quindi questa è l'idea che noi dobbiamo avere, per cui già da questa foto ci rendiamo conto di tutto quello che c'era da questa parte qua. Questi sono tutti i palazzi di questa zona, che non ci sono più, che stavano tutti qui, di tutti gli edifici che stavano da questa parte. E ancora, eccoli qua, questa è un'altra, prima e dopo, sempre lo stesso arco, vedete? Sempre lo stesso arco, vi fa vedere prima e dopo, e quindi vi dà un'idea proprio di come dovesse essere e di come Sacconi ha, di come è diventato, ok? Beh, li hanno messi tutti, sì, venivano espropriati, sì, tutti quanti tra la Collatina, la Prenestina, la Tiburtina,
periferia,
diciamo quasi uguale, no?
Questi sono alcune foto che vi fa vedere il cantiere, ok? Quindi vi fa vedere i lavori. Il cantiere comincia, come vi ho detto, nel 1885, la posa della prima pietra è il 25 marzo dell'85. Il monumento avrà tre inaugurazioni, nel 1911, nel 25 e nel 35. Dunque, per terminare questo monumento ci vorranno 50 anni. Quante mode cambiano, quante cose cambiano. Ecco perché il Vittoriano viene definito un monumento eclettico, perché l'eclettismo è questo, è la forma d'arte che caratterizza quel momento in cui si mischiano, no? Si mischiano tante forme artistiche, per cui Sacconi aveva pensato di ispirarsi al Partenone o all'Ara di Pergamo, comunque alla classicità, ma poi Sacconi muore, nel 5 lui muore, e arriva Koch, Piacentini, e poi alla loro morte arriva Brasini, Armando Brasini, che fa l'ultima parte con il Museo del Risorgimento. Quindi sono tanti gli artisti che realizzano questo monumento. È ovvio che ognuno metterà il proprio, e quindi ecco perché alla fine il monumento, guardate vista da sopra, guardate la sfilza, questa è Via del Corso, ve lo vedete il colle? Lo vedete? È vista da sopra, da dove noi adesso andremo in cima, e vedete tutti i tetti che si vedono, che sono quelli del convento della Araceli, della torre di Paolo III Farnese. Qua si vede Via del Corso, è vista dall'alto, da quella parte lassù. Ci siamo? Ok. Quindi, questo per dire, poi dopo il resto lo vedremo dopo. Eccolo qua, eccolo il nostro arco e il palazzetto Venezia. Lo vedete? È ancora più evidente, si vede che stava qua, arrivava qua, e l'arco sta sopra di noi, questo è visto dalla parte vostra. Ci siamo? Ok. Quindi Sacconi comincia, il monumento è, diciamo, la sintesi delle virtù morali e dei valori nazionali, e vuole celebrare l'unità e la libertà. Quindi non solo Vittorio Emanuele II, ma anche virtù e valori dell'Italia finalmente libera e unita. Precede il monumento queste due statue che cosa rappresentano? Guardate, a sinistra si vede una statua che sa come se per scrivere, quello è il genio della libertà che scrive la storia d'Italia, mette una mano sulla dea Minerva, la dea della saggezza, sta aiutando, lo vedete una figura a sinistra accasciata? Quello è il popolo italiano. E la saggezza lo sta aiutando, dice risollevati finalmente. Dietro non lo vediamo, ma ci sta la tirannia e la discordia, che impazziscono, perché hanno fatto impazzire l'Italia, ma finalmente l'Italia sta risollevandosi, si sta risollevando. Ma si è risollevata grazie a che cosa? Tenete presente che queste due statue rappresentano quello è il pensiero. E il pensiero è il pensiero di libertà e unità e di un popolo che si sta risollevando, ma si risolleva grazie a che cosa? All'azione. E qual è l'azione del risorgimento che ha liberato l'Italia? La guerra. Ragazzi, questo monumento celebra la guerra, ma per questo vi dicevo dobbiamo inserirlo nel contesto, perché ci sembra lontana anni luce da noi, ma all'epoca nel risorgimento la guerra aveva liberato l'Italia e quindi lo dobbiamo inserire in quel contesto culturale, ok? E quindi questo è la nostra introduzione, il pensiero e l'azione. Benedetto Croce, Giuseppe Mazzini, insomma sono loro che parlano di tutto questo. La cancellata ci introduce all'interno, è un'opera di stile Liberty, pazzesca. Ogni fogliolina è stata fatta a mano, pesa 11 tonnellate, è costata 60.000 lire. 20 operai hanno lavorato notte e giorno per concretizzare questa scalinata, questa cancellata, fatta tutta di bronzo, scalinata che il 4 novembre, il 25 aprile, il 2 giugno, non la vedete? Dove va a finire? Perché non c'è? Va sotto, va a finire sotto terra. Qua sotto ci sono tutta una serie di ambienti sotterranei. E sotto la cancellata tenete presente che il monumento è stato fatto in 50 anni, ma c'era l'elettricità. Veniva azionata con una pompa idraulica, per cui c'era la forza idrica, una grande vasca con 500 metri cubi di acqua, un sistema di pistoni, stantuffi, eccetera, eccetera, azionava questa scalinata, questa cancellata.
Andava giù fin dall'inizio.
Fino a giù dall'inizio. Oggi ovviamente... Negli anni 30 si è rotto tutto il suo sistema, ma è arrivata l'elettricità e via. Ma in realtà fino a quel momento la cancellata veniva mossa in quel momento. Io sono scesa giù e l'ho vista come il meccanismo di funzionamento e ho visto dove va a finire la discesa. Quindi è veramente molto emozionante. Ok, entriamo e vediamo, perché purtroppo abbiamo dei tempi e vediamocela. Allora, eccoci qua, altre quattro statue. La statua sulla sinistra rappresenta la forza. Quella è, diciamo, la simbologia della forza. Ai piedi della forza ci sono due figure che rappresentano che cosa? Siamo nella seconda metà dell'Ottocento, quindi quella che forza è? Le forze sono due, la forza del lavoro operaio e la forza dei soldati. Che comunque, no, sempre ritorna la forza militare, ma anche la forza del lavoro, perché l'Italia unita si fonda sul lavoro. L'altra statua, questa qui, fa vedere dietro una figura ammantata con la cornucopia, quella è la Concordia. La Concordia, che aiuta in un abbraccio due figure, una figura più giovane e una figura più matura, che sono che cosa? Lo Stato e il popolo. E Dio solo sa quanto abbiamo bisogno di concordia ancora oggi tra lo Stato e il popolo. E ai piedi una figura femminile, perché che allatta, che è la famiglia, perché la concordia viene data anche comunque dal senso della famiglia. E qui abbiamo altre due statue. Questo è il genio della libertà che sta baciando un uomo. Questa non è una storia romantica, non è una storia d'amore, ma è una storia drammatica, perché l'uomo che si accascia sta morendo, è un soldato che si è sacrificato. Questa è la statua che rappresenta il sacrificio fatto dai tanti ragazzi morti per l'Italia unita e per la patria. Mentre dall'altra parte di nuovo il genio della libertà che mette la spada nel fodero e lascia lo spazio a chi? Al diritto. Perché la patria si fonda sulla libertà e sul diritto. Tanto è vero che i due propilei, eccoli qua i propilei di cui vi parlavo, con dietro tutto il colonnato che si sviluppa dietro, sopra che cosa c'è scritto? Atrium unitati civitas libertati, all'unità della patria la libertà dei cittadini, alla libertà e all'unità. Questi sono i due valori che vuole celebrare il monumento. Voi mi direte, ma scusa, non era il monumento a Vittorio Emanuele II? Eh sì, ma a un certo punto poi cambia, vira. Okay. Il monumento nasceva come un monumento a Vittorio Emanuele II, ma di lì a poco lo stesso Sacconi si rende conto che comincia a diventare altare della patria. Comincia a diventare un monumento che non celebra più soltanto l'artefice, ma celebra l'unità della patria, la libertà e l'unità. All'unità della patria e alla libertà dei cittadini, che sono due valori fortissimi. Al centro noi oggi abbiamo il monumento del Milite Ignoto. Molti chiamano questo monumento il Milite Ignoto, in realtà il Milite Ignoto è solo una porzione, è questo qua, punto e basta. E non è solo quello che noi vediamo da fuori, ma è dentro, nelle gallerie che Sacconi ha creato con l'idea di contraffortare la parte che sta qua sotto. Soltanto dopo la prima guerra mondiale, quindi Sacconi era morto da quel dì, soltanto dopo la fine della prima guerra mondiale si decise di dedicare questa porzione del monumento ai soldati, ai 600.000 soldati morti durante la prima guerra mondiale, e quindi si decise di dedicarne una porzione appunto a questi soldati. Ora, poiché mi dicevate che volete salire su, che è ancora giorno, vi spiegherò tutto questo dopo, quando o riscendiamo o passiamo da dentro, così acceleriamo. Ai lati, ora mi dispiace che è tutto impacchettato, ma al centro l'altare della patria, perché Sacconi comunque questa cosa l'ha fatta, non c'era il Milite Ignoto ovviamente, ma Sacconi l'ha progettato. Cosa c'è al centro? La statua della Dea Roma. È quello l'altare della patria, consiste nella Dea Roma che è in piedi, pronta a scattare per andare in aiuto della patria. Ai lati ci sono due fregi. Non li vedete, vi racconto soltanto che lui aveva pensato di metterci da una parte due eventi storici, la breccia di Porta Pia e il plebiscito. Il plebiscito, quello che viene fatto il 31 ottobre, dove si dice: allora, che vogliamo fare, romani? Vogliamo far parte dell'Italia, fare la capitale? E quindi si disse di sì. Poi alla fine non se ne fece più niente di questi due fregi e si decise di dare un'idea più allegorica. Venne fatto un concorso nel 1908, lo vinse Zanelli, che è questo scultore che ha progettato, ve lo dico ma tanto non si vede niente, poi lo vedrete quando lo puliranno, in effetti aveva bisogno di pulizia. A sinistra c'è il lavoro che edifica e feconda e a destra l'amor di patria, la patria che pugna e vince. Chi ne parla del lavoro e della patria? Virgilio, nelle bucoliche, nelle georgiche, ne parla lui ed è Zanelli che si ispira a Virgilio nel creare questi due fregi che sono bellissimi, perché sulla sinistra si vede la forza del lavoro, e il lavoro alla fine dell'Ottocento chi sono i lavoratori? Agricoltori all'inizio, allevamento, irrigazione, mietiture, ma dietro ci sono le travi di ferro perché ci sta il lavoro degli operai, siamo in piena rivoluzione industriale, certo. Quindi è bellissimo. E qua c'è tutto il corteo della patria, insomma, che combatte e che vince. Quindi è molto patriottica come cosa. Milite Ignoto ve lo spiego poi da sopra. Così saliamo più rapidamente, vediamo se riusciamo a fare in tempo a salire su, che è ancora giorno. I due braccieri sono sempre accesi, vedete che pure con la pioggia? Perché c'è una... Sì, c'è un sistema con un'accensione automatica, per cui anche se piove la fiamma rimane sempre accesa, ovviamente a spese del Comune di Roma. Allora, io mi devo coprire, però effettivamente adesso un po'... No, quella è una tomba, la tomba di Caio Bibulo. Allora, eccoci qua, eccolo qua, il monumento a cui in realtà, insomma, nasce tutto da qua, Vittorio Emanuele II. Il monumento, la statua equestre, una statua pacifica, anche se lui ha gli abiti, insomma, militari, tuttavia la posizione del cavallo è la stessa del Marco Aurelio. La zampa del cavallo al trotto è un pacificatore, un gesto pacificatore, quindi non allude alla guerra ma allude alla pace. La statua è alta 12 metri, come un palazzo di quattro piani. La testa del cavallo è alta 3,5 metri. Piede di Vittorio Emanuele è lungo 1,5 metri. Il baffo di Vittorio Emanuele è lungo 1 metro. Quindi non abbiamo... Ma allora, per farvi rendere conto delle proporzioni, dentro la pancia del cavallo ci fecero il pranzo di inaugurazione. Il pranzo di inaugurazione. Quindi ecco, così vi siete resi conto. Perché non è facile, no? Immaginare. Sì, una ventina di persone sedute. Questo erano tutti, guardate i baffoni che hanno tutti, no? La moda, tutti uguali. Tutti dentro la pancia, ovviamente non stavano lassù, ancora doveva essere portato. Però prima che fosse saldato, dentro la pancia fecero appunto il pranzo di inaugurazione. Il Chiaradia è l'artista che ha creato questa opera, costò 250.000 lire. E pesa una 40 tonnellate, quindi insomma un'opera veramente titanica. Poggio su questo basamento, e sul basamento ci sono tutte queste statue allegoriche che rappresentano che cosa? Nell'Italia Unita le statue sono le città dell'Italia Unita. Da sinistra in posizione dominante, che verso la piazza, secondo voi che città è?
Roma.
Perché Roma non c'è? Perché no, Roma è quella sotto. Vi giustifico perché è impacchettata, quindi non l'avete vista bene. Sotto c'è la statua di Roma, la dea Roma sta sotto.
No, l'hai detto.
E sopra c'è Torino, poi ci sta Venezia, poi ci sta Palermo, questa è Mantova. Non si vede, ma c'ha la testa di Virgilio nello scudo. A destra c'è Urbino, poi ci sta Napoli, Genova e nella parte quella a destra è Milano. Poi dall'altra parte ve li faccio vedere. Questo è il Maccagnani. Quindi sono tutti artisti diversi. Ogni statua, quella è di Ximenes. Ximenes, il villino Ximenes, è un artista famoso, Villa Brasini, insomma, sono tutti architetti e scultori famosi a Roma tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Vedete la testa di Virgilio, Urbino per i Montefeltro, Napoli i Normanni, Genova i Doggi. Allora ci siamo? Siamo qui? Allora questo è il piazzale del Bollettino. Perché c'è il bollettino? Questo è il bollettino che viene diramato alla fine della Prima Guerra Mondiale. Il 4 novembre del 1918 è la fine della Prima Guerra Mondiale. Il bollettino venne diramato dal generale Armando Diaz, il quale firmò il bollettino, anziché mettere sotto firmato generale Armando Diaz, mise solo firmato Diaz. Ecco perché nel 1918 tanti bambini nascono e vengono chiamati Firmato, perché si credeva che Firmato fosse il nome e cognome, Firmato Diaz nome e cognome. E invece lui voleva dire Firmato generale Armando, mi sa, Firmato Diaz. E quindi per loro era nome e cognome. E quindi molti bambini si chiamano Firmato in quegli anni là. E quindi questo è il bollettino. Qua ci sono tutti questi altari. In realtà questi erano basamenti. Nell'idea di Sacconi c'era la possibilità di mettere sopra Garibaldi, Mazzini, Cavour, Ricasso, tutti quanti. E invece è rimasto lì, lui muore e non se ne fa più niente. Per questo motivo li hanno trasformati in altari. E sotto che ci stanno? Li vediamo da qua, dovremmo avvicinarci. Ma in questi 6 altari ci sono i nomi di Zara, Pola, Fiume, Gorizia, eccetera, eccetera, che sono le città redenti, quindi le città che sono state, vabbè, 3 ce le siamo perse e poi le altre 3. E qua c'è scritto Et facere forza, lo vedete? In questi 2 altari centrali, Et pati forza. Quindi i 3 e 3 sono Trento, Trieste, Gorizia, Fiume, Zara e Pola, e al centro c'è questa scritta. Queste sono le parole che Tito Livio ha messo in bocca a Muzio Scevola quando affronta il re degli Etruschi, Porsenna, e dicere, et pater, et facere forza, cioè lui dice la virtù dei romani è patire, soffrire, vincere ed essere forti. E quindi lui mette qui, come dire, come l'hanno fatto contro gli Etruschi, così anche noi siamo, la forza dei romani è proprio quella di sopportare, combattere e vincere. E quindi ecco perché ci sono queste frasi messe qua. Sopra, questa è l'ultima cosa che è stata fatta. E venne poi aperto durante l'ultima e terza inaugurazione, quella del 1935, che è questo bellissimo colonnato con i due propilei. Questo purtroppo è tutto chiuso, merita una visita a parte, perché qua c'è tutta un'allegoria pazzesca, ci sono tutti mosaici e affreschi bellissimi dove viene raccontata tutta la storia del Liberty, che è questo gusto che si sviluppa proprio agli inizi del Novecento. L'unica cosa che vi voglio dire da qua è che le colonne di questo colonnato, Sacconi le ha fatte identiche al colonnato del Tempio dei Dioscuri al Foro Romano, sono uguali. Perché? Perché c'è sempre l'idea di ispirarsi alla romanità e alla classicità, al classicismo dei romani e dei greci. Da lì, da quel tempio, Giulio Cesare perorò la riforma agraria, quindi c'era un'idea, no, allegorica di voler simboleggiare il monumento come qualcosa che si ispirava comunque ai romani. E in cima ci sono 16 statue. Che sono? Ora vi interrogo. Abbiamo visto che ci sono le città, sì. Queste sono le regioni. Che manca? Trentino, Venezia Giulia, Abruzzo e Molise stanno insieme, e anche Val d'Aosta e Piemonte, e quindi abbiamo le 16 statue. 77 sono gli scultori, gli architetti che lavorano in questo monumento. Ogni singola statua di ogni regione, così come ogni singola statua, sono state fatte da un artista di quella regione.
Ah, ok.
L'Abruzzo è stata fatta, il Molise è stato fatto, la Campania, da un artista campano. Perché la pluralità era fondamentale. Cioè, in un monumento che voleva simboleggiare l'Italia unita, anche ovviamente nell'arte, si doveva dare pluralità di voci a tutta l'Italia. Ok? Quindi un monumento estremamente democratico. Questa è una pietra che viene da Monte Grappa. Dopo la disfatta di Caporetto, la vittoria di Montegrappa risollevava un po' le sorti, e quindi è stata messa qua questa pietra, che è una sorta di reliquia, tant'è vero che quando i turisti ci si avvicinano arrivano qua loro, che non si può toccare, non ci si può sedere, perché tutti poi ci si siedono ovviamente, e invece è vietatissimo. Allora, ho messo il turbo per salire in su, vedere ancora un attimo di luce. Perché in realtà io pensavo alla luna piena, no? Che illuminava, e invece la luna io stasera non la vedo. E quindi niente. Allora, qua ci affacciamo dopo. Andiamo prima agli ascensori, ok? Purtroppo. Allora, ci siamo? Vi faccio fare le foto, poi vi do una panoramica. Qua siamo 81 metri. Ah no, le statue, le statue sono piccoline, insomma, rispetto a quelle che sono 12.
Rispetto
queste
al cavallo,
mi sembra che sono, sì, mi sembra che sono la metà. La quadriga della libertà e la quadriga dell'unità. Perché sotto abbiamo i propilei, all'unità della patria e la libertà. L'unità e la libertà. Allora, io sono qua. Chi vuole, che avete fatto tutte le foto? Non ho niente. Sono un disastro, sì, poi te lo lascio, ma sono un disastro.
Chiama.
Ho finito tutti i biglietti e mi sono dimenticata di portare quegli altri, vabbè. Allora, certo, di sera è un'altra cosa, nel senso che è bellissimo, però non si vede tanto, perché ecco, si vede il Colosseo quadrato, lo vediamo da qua, e si vede anche il ponte della Spizzichino, che in realtà è il ponte, che non è un ponte che sorvola supera il fiume, ma è la ferrovia. E quindi tutta la parte, diciamo, dell'Eur si vede da questa parte. Davanti a noi abbiamo il Teatro Marcello, ok? Si vede il Teatro Marcello, la sinagoga, che è impacchettata anch'essa, e quindi abbiamo questo quadrato, questa torre quadrata, quella è in realtà appunto Esatto, la sinagoga. Sotto si vede magnifica la piazza del Campidoglio con la torre Patarina, la piazza con il palazzo senatorio. Fu voluta l'altezza che superasse la piazza del Campidoglio, perché il Vittoriano doveva in un certo qual modo quasi proteggere la piazza del Campidoglio, e quindi per questo motivo si decise di fare un monumento così, così alto. Sotto di noi c'è la chiesa di Santa Maria Naraceli. Ora, quando scendiamo, io vi faccio vedere qua sotto lo spiazzale, il piazzale che c'è qua sotto, ed è il punto in cui fu organizzata la cerimonia di inaugurazione e fu messa appunto la posa della prima pietra nel 1885. Qui c'era il convento. Il convento stava qua, dove c'è adesso questa porzione del Vittoriano, e là c'era la torre di Paolo III Farnese. Tutta sta roba è andata distrutta, ma stava tutta qui dove siamo noi. Da qui sì, ci sono, se andate su internet le trovate tantissime. Da qua io vi ho fatto vedere quella foto che si vedono i tetti, sì, uh-huh. E si vede la via del Corso davanti. Ecco, noi dovete immaginare che da qua noi avevamo i tetti davanti, tutti i tetti degli edifici che scendevano verso la via del Corso, ok? E che appunto sono andati tutti quanti distrutti. Da qua abbiamo ovviamente la Basilica di San Pietro. Da questa parte non si vede, ma si, mi spiace, non si vede niente, ma c'è, si vede anche lo stadio di Del Debbio, lo stadio, si vede tutta Montemario, l'Hilton, l'antenna, l'osservatorio, si vede anche l'osservatorio del Collegio Romano, si vede Palazzo Montecitorio. Ritornateci di giorno, perché merita di giorno. Davanti a noi abbiamo la via del Corso, davanti qua nella piazza sventrata da sacconi emerge il palazzo di Letizia Ramolino, palazzo Bonaparte, ma che vi ricordate, dicemmo che in realtà, esatto, dove abbiamo visto Van Gogh e gli impressionisti. A destra il palazzo gemello fatto da sacconi al posto del palazzo d'Orlonia, che è stato distrutto, non c'è più. Sulla destra c'è Trinità dei Monti, Villa Medici, si vedono le bandiere del Palazzo del Quirinale, sì, lo vedete? E il Pincio, quindi siete tutto il Palazzo del Quirinale, siete benissimo, e davanti a noi via Nazionale. Alla fine di Via Nazionale, questa strada, eccola qua, lo vedete? Via Nazionale, eccola qua, e sullo sfondo la facciata della Basilica di Santa Maria del Popolo, che poi altro non è che il calidarium delle Terme Diocleziano. Lì ci doveva essere il progetto di Paul Nenot, la prima idea, ok? Venite, andiamo da quella parte così vediamo, anche se i fori ve li faccio vedere da sotto. I fori ve li faccio vedere giù quando scendiamo, che è più bello. È solo così, una vista panoramica, poi dopo quando scendiamo si vede meglio. Si vedono meglio, però insomma la via dell'Impero, abbiamo visto dall'altra parte c'era la via del Mare, oggi via del Teatro Marcello, via Petroselli, il Foro Romano che sta qui davanti a noi, mentre qua sotto abbiamo il Foro di Cesare, sulla sinistra i fori imperiali, quindi il Foro di Augusto, il Foro di Nerva, il Foro di Traiano. Si vede la torre del Grillo e si vede la Torre dei Conti, e lì la torre delle milizie, vabbè, la vediamo poi quando scendiamo. Venite, ci mettiamo giù da questa parte. Questi merletti
che stanno anche dietro poi,
perché... No, questi sono stati fatti quando venne realizzata l'inaugurazione del 35. Il monumento ha avuto, come dicevo, infatti tre inaugurazioni. La prima è stata quella del 1911, quindi in occasione dei 50 anni dall'Unità d'Italia, del 61, si volle inaugurare il monumento, ma il monumento non era finito. Per cui in realtà mancavano tutta la Ipropilei, mancava il portico, mancava il fregio di Zanelli, l'altare della pace, mancava tutta questa parte qua. Quindi venne inaugurato, ma in realtà il monumento non era finito. Poi venne fatta l'inaugurazione del 25, che venne realizzata 4 anni dopo un evento importante, che fu la tumulazione del Milite Ignoto, che è avvenuta nel 1921. Quindi che cosa è successo? Che Sacconi era morto nel 5, non saprà mai che in realtà una porzione del suo monumento, quella porzione che lui aveva pensato di fare contraffortata per chissà quale scopo, è stata utilizzata 15 anni dopo per celebrare il Milite Ignoto, che vuole rappresentare simbolicamente i 600.000 ragazzi morti durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi venne deciso di andare nella zona del Carso per andare a trovare tutti i corpi lacerati e mai identificati. Furono presi simbolicamente 11 corpi dilaniati, irriconoscibili. Vennero presi simbolicamente questi 11 ragazzi, messi in 11 bare. Fu scelta una mamma, Maria Bergamas, mamma di un ragazzo austriaco che disertò e preferì combattere in Italia per l'Italia. E lei, Maria Bergamas, dovette scegliere tra queste 11 bare quale fosse quella designata ad essere collocata qui, al Vittoriano. Si racconta che lei camminò davanti a queste 11 bare e poi prese un fazzoletto bianco, lo gettò e la bara su cui si fermò il fazzoletto venne scelta per essere portata qua a Roma. Venne organizzata una lunga processione che durò 4 giorni e 4 notti per consentire da Aquileia a Roma a tutta l'Italia di poter andare a vedere, a toccare, omaggiare la tomba del Milite Ignoto. E quando fu tumulato e messo qui, tutte le madri dissero: è mio figlio, perché tutte si identificarono ovviamente nella mamma di questo ragazzo morto qui. La cerimonia fu laica, perché non si sapeva il ragazzo se fosse religioso, se fosse cattolico, ebreo, chi lo sa, e quindi fu rigorosamente laica e si svolse appunto il 4 novembre del 1921. All'interno, ecco, per questo vi dico il percorso è lunghissimo, perché il percorso comprende anche tutto il sacrario del Milite Ignoto, che è estremamente interessante, perché c'è tutta una mostra fotografica che vi fa vedere proprio tutta questa storia che vi ho raccontato in immagini. E poi c'è il sacrario delle bandiere, perché il Ministero degli Interni gestisce quella porzione, cioè questo monumento è ancora più complesso, è reso più complesso perché qua ci sono due amministrazioni, i beni culturali e il Ministero degli Interni, quindi comunque qua ci sono due entità che spesso non vanno d'accordo tra di loro. Peraltro, io lo so bene perché io qua ci ho vissuto per 2 anni, perché abbiamo organizzato qui l'alternanza scuola-lavoro. Un progetto che è stato tanto criticato, no? Sappiamo, l'alternanza scuola-lavoro oggi è stata tolta, eliminata, però devo dire che noi lo facevamo bene, non perché lo facevo io, ma perché comunque, a parte che era interessante interfacciarsi con i ragazzi, perché io per 2 anni mi sono interfacciata con i giovani di oggi, che sono stati veramente bravi, cioè veramente erano volenterosi, sono stati qui su questo monumento, hanno vissuto la realtà di questo monumento e li preparavo a fare loro le visite guidate che facevano al pubblico che veniva qua. Quindi fu bellissimo, e questo per dirvi che ogni tanto veniamo qua e chiudevano, che arrivava il Presidente della Repubblica che doveva portare un ministro, un presidente, l'ospite, chiudevano tutto e noi stavamo lì ad aspettare perché questi dovevano arrivare. Oppure c'era chissà quale cerimonia per cui dovevano mettere una corona davanti al Milite Ignoto, spesso lo fanno. Ma loro non lo sanno, quindi si chiude tutto e noi rimaniamo così, perché ovviamente sono due entità completamente diverse, avulse una dall'altra. E quindi è un monumento estremamente complesso e l'interno del sacrario dovete visitarlo perché veramente merita. Poi si vede comunque il sarcofago, si vede la tomba. Noi da fuori abbiamo visto la parte esterna, ma lì, se voi entrate, vedete l'interno con tutta la dicitura, l'iscrizione della dedica a questi ragazzi, eccetera, eccetera. Quindi comunque è estremamente insomma, interessante. E poi tutto il sacrario, che è lunghissimo, cioè è veramente tanto, tanto grande quello che c'è qui sotto. Ed è solo una parte. Poi c'è tutta l'ala Zanardelli, colui che ha reso possibile tutto questo, perché è colui che ha concretizzato, no, ebbe l'idea e ha concretizzato al governo la fattibilità di questo progetto. Quando Sacconi vinse il progetto aveva in mente qualcosa che non si è realizzato, cioè noi quello che vediamo è solo una piccolissima parte di quello che aveva in mente lui, perché poi lui muore e poi ci sono stati tanti eventi politici. Perché? Perché lui aveva in mente l'idea di creare una sorta di altare di Bergamo, ispirarsi alla siccità, abbiamo detto, insomma, no, le stalle, le colonne, il tempio di Dioscuri, eccetera, eccetera, ma non solo. Lui aveva in animo l'idea di creare questo monumento usando il materiale economico per eccellenza, cioè il travertino. Travertino con cui è fatto il Colosseo, cioè economico, sa qua, si integra meglio con tutti i fori imperiali, e invece contro ogni logica ambientale gli venne imposto il botticino. Il monumento, se non è proprio sta meraviglia, è perché è stato scelto un materiale che è lapideo, cioè non solo contro ogni logica ambientale, perché il botticino si cava a Brescia, ma il botticino arrivato a Roma con l'ambiente ha creato questa patina gelida che ha reso il monumento ancora più sterile e freddo, effettivamente. Adesso non ci vedo, ma dopo vi faccio vedere. Ho la foto con le diciture di tutti gli epiteti scelti per questo monumento, così vi faccio fare quattro risate. Perché il botticino? Perché Zanardelli era di Brescia e aveva la proprietà delle cave di e quindi eccolo qua. E sotto abbiamo sempre, qua sotto c'è l'ala Zanardelli, che è l'ala dove noi facevamo i laboratori con i ragazzi, una sala dove viene spesso utilizzata per le mostre temporanee, mostre di fotografia, spesso fanno mostre qui, e quindi c'è quest'ala tutta particolare. Molto interessante, che però purtroppo noi non vedremo, perché io non so perché non apro nella gipsoteca, però ve la racconto giù perché qua fa frid, e sì, quindi ce ne andiamo. Allora, scendiamo giù e passiamo da qua.
Io qua c'avevo i ragazzi quando facevo il militare. La caserma dove stavo io aveva le guardie.
Certo!
Che
arma era? Che arma è? Perché qua al militegnotto che facevano la guerra. Ah, sotto lì. Ah, ho capito, ho capito. Ho capito, sì,
c'era
sì.
C'era la lista per quello che veniva a fare qua le guardie. Tutti volevano
sì.
Venire qua a fare le guardie.
Sì, che poi durano un'ora e mezza, mi pare, la guardia qui al militegnotto.
No, però io dico al Museo delle Bandiere.
Ah, già,
i ragazzi
sì,
militari
è vero.
Che girano, che controllano in divisa.
Però ecco, quello solo quando è aperto il museo, in realtà.
Quando facevo il militare era tutti i giorni.
Invece adesso no, ma non lo so perché.
Infatti tutti che
non lo so perché
volevano, cioè, con le turiste
lo so, immagino. Infatti è così, infatti sì, sì. Infatti è così, è così. Ma no, invece la guardia qui, cioè il cambio della guardia ogni ora e mezza, mi pare. Quello cambia, no, ma cambiano.
Oggi c'è la Marina.
Vai, bravo, infatti c'è la Marina, l'esercito, la finanza, ci stanno tutti.
A
rotazione. Infatti, vedi? Sì, è vero. No, invece lì sotto, cioè, ci sono tutti. Sì, qualcuno può andare di là? Sono andati, bravi.
Andiamo di qua. Nei sotterranei mi sembra che
ora ve li dico,
la guerra.
Ora vi racconto. Ora scendiamo giù e raccontiamo la gipsoteca e le cave.
No, sto andando a vedere dove sta quella loggia.
Sì, la loggia dei Templari.
Templari è
bellissima. La chiesa è stupenda, ci fanno i matrimoni. San Giovanni.
Con una banca, quindi hanno fatto il pranzo là sopra.
Ah, mazza, che bello. Con quale banca hanno organizzato?
BNP Paribas.
Ah, sì.
Sì, pensavo
bellissimo.
Che ci fosse, perché poi quella è la sede dei Cavalieri di Malta.
Sì. Ma è stupendo. È bellissimo, bellissimo. Lì pure c'è tutta una storia. Però lì si può visitare durante la settimana, non si può vedere il sabato e la domenica, quindi non l'organizzo mai. Sì. Caspita, adesso fa freddino, eh. Andiamo un po'. No, non ci entriamo tutti. Aspettiamo.
Che strano, adesso no. Siamo 9, 13 ha detto.
Ma siamo di più comunque, quindi a sto punto aspettiamo. No, quella è Santa Maria Maggiore, mi pare. Potrebbe essere?
Non siete andati a vedere, non hanno fatto la nevicata a Santa Maria Maggiore l'altra sera?
Domani?
Che è il 4?
Domani,
È il 4, però la fanno domani, non c'è stato. Era carina.
Sofia ha fatto la mostra di pittura.
La mostra?
Di pittura.
Ma dai! Dove l'hanno fatta?
A Città Massima, al Palazzo.
Ma va, ma pensate. Venite? Ma pensate.
Abiti lì, nemmeno voi a vedere, ha nevicato come disse.
Allora, grazie, vi faccio vedere una cosa qua a destra e poi andiamo di là di nuovo. Allora, vediamo se ci sono i pannelli. No, hanno tolto tutto, va bene. E allora niente. Vabbè, era solo per farvi vedere. E dopo ritorniamo di là. Vabbè, forse... Vabbè, mo vediamo, va. Qui una volta c'erano i pannelli molto interessanti perché c'era una specie di piccola mostra fotografica ed era interessante perché illustrava un po' la storia e niente, hanno tolto anche quelli, vabbè. Allora, niente, mi dispiace, sono spenti i mosaici, ve li volevo far vedere ma è tutto spento, qua fanno economia. Speravo fossero illuminati proprio lei. No, ma è bellissimo. Allora, i profili sono una cosa, cioè non vi rendete conto della bellezza. Noi quando facevamo l'alternanza ci entravamo, peraltro sull'altro propileo c'è una palla di cannone conficcata. Sì, dall'altra parte c'è una palla di cannone. Mi dispiace, non si può vedere. Comunque, la cerimonia la fecero qua, su questa terrazza. Distrussero il convento, questa è, vedete, la chiesa. Qui distrussero il convento, allestirono un palco. Fecero la posa della prima pietra e fu qua che poi il pilone cadde nel vuoto e quindi comunque da qua comincia tutto. Beh, possiamo dare un'occhiata qui al panorama davanti e poi andiamo dall'altra parte, così vediamo i fori da vicino dall'altra parte. Si sta meglio qui come temperatura. Allora, questa torretta per un po' è stata la casa di Anna Magnani, questa qua, sì. Poi per un po' fu l'ambasciata di non so che e adesso non lo so, non c'è più niente, quindi non ho idea di chi sia. Peraltro so che da qualche parte c'è la casa di Mara Venier, io cerco sempre di indagare perché sono una spiona. Da più dentro? Ennio Morricone, brava. Che la casa dopo il morto è stata messa in vendita non so quanto,
venduta.
A una cifra spropositata. Non lo so, sto cercando di scoprirlo. Però si vede qua, per cui è da qualche parte qui, però si affaccia, cioè da qualche parte, però ecco, io cerco di... Sì, per un po' sì, per un po' sì. Si vede bene da qua. Ok, andiamo dall'altra parte. Ci mettiamo dall'altra parte, venite così vediamo meglio i fori. Allora. A settembre ce la faremo andare a vedere i fori imperiali perché è una visita che abbiamo rimandato. Beh sì, mannaggia, poi l'ultima anche che tra l'altro non era neanche brutto tempo, però vabbè, pioveva la linea mattina e quindi l'abbiamo annullata, però la faremo.
I fori imperiali, diciamo.
Faremo dentro i fori imperiali perché adesso c'è un bellissimo percorso interno che collega i fori imperiali con il foro romano.
Sì, l'ho visto.
Io quando venivo qua con i ragazzi dicevo ditemi la differenza che c'è tra il foro romano e i fori imperiali perché non lo sanno né architettonicamente e né proprio simbolicamente, quindi in realtà è interessante perché adesso grazie a questo percorso che hanno fatto da poco si uniscono i fori imperiali con il foro romano e quindi è un percorso molto interessante che insomma faremo spero per la fine di settembre, possiamo concretizzare la visita ai fori, fa anche un po' più fresco e quindi insomma sicuramente merita. E da qua è molto bello vedere i mercati di Traiano che noi abbiamo visto, quindi li conoscete bene con la la torre pendente appunto che si vede, il foro di Augusto, di cui vediamo questo grande muraglione con la sagoma del tetto della chiesa che venne costruita e che poi è stata distrutta, e poi dopo c'è il foro di Nerva, e da quest'altra parte sotto abbiamo il foro di Cesare e il foro romano. Allora entriamo, va così, raccontiamo le ultime cose interessanti, perché ma fanno proprio economia di luci, perché è tutto buio per andare per... Ah, devo fare l'altro giro dall'altra parte, sì. Ah, dove passare? Ah, ecco. E se passiamo da qua, no? Sì. Allora, venite qua. Vi dico questa cosa pratica. Io ho i biglietti online. Ho i biglietti online che adesso gira a Maurizio. Eventualmente li può stampare. Con questo biglietto, il Vittoriano è gratis. Il biglietto che io ho pagato vale per salire su agli ascensori e per venire qua dentro questo museo, ma in realtà voi, se volete venire a vedere il Vittoriano senza salire su e senza venire qua, potete farlo gratis, ok? Questo biglietto vale 7 giorni, nel senso che voi con questo biglietto potete andare a vedere Palazzo Venezia, è l'ultima cosa che potete fare con questo biglietto, ok? Quindi nel biglietto sono queste 3 cose, non il Vittoriano, l'ascensore e il museo. Ah, okay. Ascensore, museo e Palazzo Venezia, ma il Vittoriano è gratis, quindi infatti sotto non ce l'hanno chiesto i biglietti, quindi sì, potete certo entrare tranquillamente. Comunque se venite pagate biglietto entrate, cioè, io perché l'ho fatto prima, il vincolo per cui abbiamo dovuto farla anche con la pioggia, perché se no poi dopo domani non puoi tu, domani non puoi quello, no? E quindi eravamo obbligati comunque a venire oggi. Allora, il Museo del Risorgimento, l'ultima cosa che è stata aggiunta all'interno di questo spazio che fu progettato sempre da Sacconi, ma che in realtà è stato poi concluso soltanto nel 1935, quando Armando Brasini è l'ultimo architetto che aggiunge quella che infatti si chiama l'ala Brasini. Se voi da queste scale qui che abbiamo visto scendete giù, arrivate all'inizio di Via dei Fori Imperiali, dove c'è scritto gigantesco Museo del Risorgimento, dove andammo a vedere Monet, sotto, ok? È tutto collegato. Quella parte lì che adesso non è sempre stata un luogo di esposizione, no? Ci vedemmo tante mostre, adesso hanno fatto il Palazzo Bonaparte, quindi questo spazio qui sotto in effetti era angusto per le mostre, però fa sempre parte del Vittoriano, è quell'ala che si chiama Ala Brasini, l'ultima ad essere stata aggiunta. Questa parte qua, noi dove siamo? Siamo sotto al colonnato. Là c'è il propileo dell'Unità, adesso finiremo a quello della Libertà, quindi noi siamo al di sotto di tutta questa parte qua. Qui a metà c'è l'ascensore che sale, qui c'è il bar. Ok? La scelta di utilizzare questo spazio come Museo del Risorgimento fu proposta già alla fine dell'Ottocento, in realtà già Mazzini ci pensava, quindi già lui aveva in animo l'idea di creare qualcosa, così come fu lui che fece creare i busti al Pincio e poi quelli del Gianicolo per celebrare proprio il Risorgimento. E tutti i cimeli che sono raccolti qui dentro sono tutti cimeli che vanno dalla metà dell'Ottocento, anzi dalla prima metà dell'Ottocento alla metà del Novecento, cioè le 3 guerre d'indipendenza e la 4ª guerra d'indipendenza, cioè la prima guerra mondiale, che gli italiani interpretarono come la 4ª guerra d'indipendenza, quindi in un certo senso è questo. E qui vi sono tutti i martiri dell'Ottocento e del Novecento, che sono 2 secoli laici, cioè i martiri di questi 2 secoli sono martiri laici. E quindi abbiamo tutti soldati, ragazzi, combattenti che hanno, gli eroi che hanno perso la vita per la patria, quindi non più per la religione ma per la patria. E ci sono tutti i cimeli che sono frutto di donazioni, acquisizioni, vendite, acquisti, eccetera, eccetera, che è stato raccolto in questo bellissimo museo dove c'è veramente di tutto, quindi fotografie, statue, calchi, immagini molto interessanti, ritratti. E anche insomma tutti questi dipinti, guardate un po', non ho più che un desiderio, morire per l'Italia, guardate un po', guardate Garibaldi. E poi ci stanno anche i pantaloni, adesso non so dove me l'hanno messi perché poi questi spostano ogni tanto, ma ci sono i pantaloni che ha indossato Garibaldi durante lo sbarco di... Un cimelio?
No, un Garibaldi Tecnico.
Ah, ma dai, ma davvero? Ma pensa te.
Alle tasse, adesso lo vorrei mettere.
Ah, non c'è più, è andato via. E che parentela aveva? Pronipote, chi lo sa? Perché poi lui ha avuto un sacco di figli, cioè aveva tantissimi figli. Eccoli. Eccoli qua. Sono questi. Sì, questi sono quelli dello sbarco a Marsala. Questi erano, ce l'aveva un suo cameriere, un suo servitore, che li donò al medico, diciamo, e che poi lui l'ha donato e quindi è stato messo. Guardate che reliquia, no? I due spazi interni più interessanti sono quelli che purtroppo non potrete vedere, non li possiamo vedere perché sono chiusi al pubblico. I due spazi interni, dicevo, che non possiamo vedere al pubblico sono quelli in realtà che sono i più interessanti. Il primo sono le cave di tufo, che sono quelle che hanno fatto stravolgere tutto il progetto a Sacconi. Quelle cave sono rimaste così come lui le ha trovate, cioè non le ha rinforzate, ha lasciato la cava come l'ha trovata, ed è una cava che è stata utilizzata durante la Seconda Guerra Mondiale come rifugio antiaereo. È molto interessante come visita perché loro hanno creato proprio il rifugio appositamente per quell'occasione. Considerate che Roma era stata considerata città aperta e quindi non doveva essere, in quanto capitale della cristianità, luogo di bellezze artistiche, eccetera, eccetera, non doveva essere bombardata. Ovviamente tutte le capitali d'Europa dissero: ma perché noi sì e voi no? E quindi comunque gli alleati, pensando che Roma ci fossero i tedeschi, ovviamente hanno bombardata, per cui dal luglio del 43 al giugno del 44 ci furono 53 attacchi, morirono 6.000 persone, e questo spiega il motivo per cui soprattutto il bombardamento di San Lorenzo ha provocato dei danni anche in questa parte. E come vi dicevo, qua sopra c'è una palla di cannone conficcata in uno dei due propilei. E per quell'occasione venne creata questa sorta di bunker qua sotto, e quindi è molto interessante perché voi vedete un luogo dove loro hanno accroccato un impianto elettrico, per cui ci sono fili elettrici con le lampadine, in un momento in cui era arrivata l'elettricità, ovviamente parliamo degli anni 40, quindi comunque l'elettricità era arrivata, ma in un modo rudimentale hanno creato questo sistema di elettricità, hanno creato una latrina per cui c'era anche il bagno, perché il rifugio, per essere tale, doveva avere un posto di pronto soccorso, doveva avere delle panchine, e loro le hanno create con delle assi di legno che si sono infradiciate e sono rimaste lì a memoria di tutto questo. Dovevano avere poi i bagni, e c'erano, e quindi insomma c'è tutto l'occorrente per un rifugio. Non è il bunker di Mussolini, perché qualcuno disse: beh, il governo stava qua a Palazzo Venezia. No, a parte che Palazzo Venezia c'ha il suo bunker, ma Mussolini aveva il suo bunker a Villa Torlonia, peraltro. L'abbiamo visitato insieme? Perché l'hanno adesso, dopo il Covid, non lo so se l'hanno riaperto, però è molto interessante. Il bunker di Mussolini a Villa Torlonia è molto interessante. E quindi, insomma, ecco, questo per dire che è una visita toccante, anche perché sulle pareti hanno scritto: bombardamento del 44, ho paura, ho fame, ho voglia delle tagliatelle, no? Tutte queste cose qua che hanno lasciato scritto, tantissime firme, e quindi è molto molto toccante e molto interessante. E molto interessante, mi dispiace che è chiuso al pubblico oramai da anni, è la gipsoteca. La gipsoteca, detta così perché lì c'erano i gessi, gipsos, quindi c'erano tutti quanti i gessi con i vari calchi e le varie statue, ed era un vero e proprio laboratorio, cioè quell'ambiente là che lui ha contraffortato l'ha utilizzato come magazzino, come laboratorio dove rifinire tutti i marmi. I marmi che arrivavano a Roma nella zona di Porta Maggiore, questi marmi, non c'era la dinamite, cioè il botticino a Brescia veniva tolto col piccone, no? Poi veniva rotolato giù con delle slitte, veniva poi caricato su camion, treni, quello che era, arrivava a Roma e poi una volta sbozzato arrivava qui e veniva rifinito sul luogo, nella gipsoteca. E nella gipsoteca c'è il carro, c'è una sorta di carrucola, tutta la parte superiore, c'è tutta questa carrucola che si muove in maniera meccanica, perché non c'era l'elettricità. Cioè, il Vittoriano è un luogo dove si sperimentano anche delle tecniche nuove, no? Per cui c'era la macchina a vapore. Il materiale come ci arrivava su? Con una funicolare che si muoveva con la macchina a vapore. Cioè, no? La prima centrale elettrica è a Pearl Street a New York nell'82, ma qui ci arriverà dopo un sacco di tempo, non è che ci arriva subito. Quindi comunque nell'arco dei 50 anni qua si sperimenta l'energia idrica, la forza meccanica, la macchina a vapore e poi arriva l'elettricità. E tutto questo nella gipsoteca si vede. Nella gipsoteca c'è anche lo studio di Sacconi, che lui si è creato, sapete come? Viene chiamato il caminetto di Sacconi, perché è una sorta di stanzetta che lui si è creato facendo un pastrocchio di tutti i materiali, che quando lui scavava qui trovava un pezzo di marmo, un pezzo di mosaico, un opus ectile, un marmo antico, un pavonazzetto, si è fatto tutto un bricolage, si è fatto un studio con tutti questi pezzetti che ha messo lì. Quindi ha creato sto pastiche e si era fatto il suo studiolo. E quindi mi dispiace che non si apra al pubblico, non so neanche per quale motivo, però insomma è un posto che è interessante, perché merita, perché il Vittoriano è questo, cioè è 50 anni di storia d'Italia. E quindi è interessante anche perché il Vittoriano, quando noi facevamo l'alternanza scuola-lavoro con i ragazzi, facevamo i test al pubblico che veniva per capire, ma il popolo lo sa che è sta roba? E ne uscivano fuori delle cose pazzesche, tra cui che era stato Mussolini a costruire il Vittoriano. Cioè l'idea è che è Mussolini che lo ha costruito. Molti pensano che è stato Mussolini, ma perché? Perché Mussolini lo ha amato questo monumento, ovviamente, perché celebrava quei valori che a lui piacevano tanto. E peraltro poi, quando era nel 39, fece il giorno della fede, non la fede cristiana, ma la fede. No, gli servivano i soldi per finanziare lo sforzo bellico in Etiopia, mi pare. E quindi, insomma, fu fatta qua. Pirandello, Marconi, Croce, tutti portarono l'oro qua, cioè destra, sinistra, non è che si faceva, vi faccio vedere, non si faceva distinzione. E poi il monumento però è caduto nell'oblio, poi ci fu un attentato, il 12 dicembre del 69, quindi quegli anni di piombo, ci fu un attentato, furono fatte esplodere due bombe qua sul Vittoriano, quindi da quel momento in poi il Vittoriano fu chiuso, e rimase chiuso fino al 2000, quando è stato Ciampi che lo ha riaperto, e da quel momento in poi è stato rivalutato il monumento, ma insomma il monumento era caduto proprio in disgrazia, non veniva apprezzato, cioè, e a tuttora, adesso vediamo se riesco a trovare la foto, vi leggo quello che dicono, a parte the cake wedding, the typewriter, no? Le cose così, e poi si dice, qualcuno dice una classica ruminatura, uno degli errori più caratteristici del fatuo parlamentarismo nazionale. Un tema di purissima armonia finito in un grido rauco. Papini disse bianco ed enorme pisciatoio di lusso che abbraccia dentro i suoi colonnati un pompiere indorato e una moltitudine di statue banali fino all'imbecillità. E Zeri disse una mostruosità marmorea. Quindi pensate, no, pesanti ci sono andati. Sì, ci hanno provato, ma certo, perché comunque è un cazzotto. Sì, la macchina da scrivere, la cake wedding, sì, no. era un cazzotto nello stomaco, perché comunque in mezzo ai fori imperiali e al travertino la scelta di questo materiale, insomma, era troppo forte il contrasto. Vabbè, insomma, ecco, questo, ecco, spero di avervi dato una lettura nuova di questo monumento, che però, ecco, è molto più complesso. Si fa notare, ovviamente. Guardate la giubba rossa, le medaglie, i cappelli. E vabbè, insomma, questo merita una giornata a parte. Allora, vedete la terrazza del Bollettino da quella parte. Ah, ecco, è aperta la Zanardelli. Andiamo a vedere che c'è, va? Questo è il bronzo e l'oro, è una mostra. Non la conosco, però se volete andiamo a vedere la Zanardelli, mi fa piacere vederlo. Non lo so, non credo. Sera? Ah, inizio percorso, vediamo da qua. Non so cosa sia, vediamo. Ci sono? Ci hanno visto?
Visitabili, cioè sono chiuse.
Allora, non te lo so dire, nel senso che prima del Covid le cave erano chiuse al pubblico, cioè erano chiuse a noi guide esterne, però il sabato e la domenica, facendo una richiesta, si poteva entrare con le guide loro, i loro custodi, che vi fanno entrare, perché ovviamente è un labirinto, quindi ci si perde. Noi eravamo autorizzate perché avevamo la lettera della sovrintendenza, quindi in virtù di quel progetto potevamo farlo. E adesso, dopo il Covid, non lo so, chiediamo giù, magari se trovo ancora Nicola glielo chiedo. Allora, guardate, la mostra cambiano, per cui voglio solo farvi vedere l'ala, questa parte qui. Poi per il resto la mostra non ho assolutamente la più pallida idea di che cosa sia, però vi volevo far vedere la sala, tutto qui. Ah no, è chiusa, niente. Ora ci passiamo davanti. Sì. E niente, è chiusa l'ala. Vabbè, cioè la sala Zanardelli è chiusa. Venite, venite. Insomma, che cosa è aperto, cosa è chiuso, è tutta una scoperta qua. Non si passa, vediamo da qui. No, ci dovrebbero essere le scale che ci fanno scendere, venite, vediamo un po'. Sono le scale qua. Beh, Innocenzo III è famoso, un papa 1198-1216, è un papa che ha fatto un sacco di cose a Roma, quindi è interessante la mostra. C'ha delle bellissime cose. Eccole le scale. Sì, addirittura c'è l'iconostasi, vabbè, ma sono tutte fotografie, non ci sono pezzi. Però, aspettate, venite qua, venite qua, venite qui da questa parte, perché noi poi... Niente, è chiusa. Aspetta, venite se... Vediamo se si può vedere, ma non lo so. Vedete? Considerate che è tutto così. Cioè lui, quando l'ha trovato, è così grezzo. Cioè, quello è già contraffortato,
Sì, già c'è.
Già ci sono i contrafforti, però si vede una parte di com'era.
Usciamo così, vedete voi. Guarda com'era.
Sì, Sì, già c'è la prima volta. Diciamo.
Si vede comunque i lavori che lui fa, i contrafforti che lui fa, si vedono. Però ve lo volevo far vedere per rendervi conto un po' di come lui trova... Quando Sacconi progetta il monumento, l'aveva progettato semplice, cioè semplice, cioè sempre da distruggere tutto, però quella doveva essere una scalinata. Quando scopre che sotto è vuoto, lui che cosa fa? Si cala e trova le cave. Ora lì è contraffortato, tutti i laterizi, quindi insomma, però quello che lui trova non è tutta sta roba qua che vedete. Questa è stata creata per creare spazi affinché si possa contenere il peso della scalinata che sta sopra le nostre teste, ok? Per cui in realtà è difficile da capire, se voi andate nelle cave ve ne rendete più conto, le cave le ha lasciate così come le ha trovate, ma tutto il resto ci ha fatti i lavori e li ha murati, contraffortati, costruiti i laterizi, messi gli archi, fatto il muratura, messo l'intonaco e l'ha rafforzato. Le cave le ha lasciate così, ma l'aspetto come quello che vedete lì, grezzo, poi lui sistema e mette sopra la scalinata, che si regge in virtù del fatto che tutta sta roba è solida, la sostiene, ok? Ma se lui lasciava così come vedete lì, non ce la faceva a reggere la scalinata, ok? Sono stata chiara?
Sì.
Ok, allora usciamo. Quindi ora chiediamo giù per la visita alle cave, ora scendiamo e vi faccio vedere sia dov'è il sacrario sia dove stanno le cave, perché ora il percorso lo facciamo tutto interno. Grazie, buonasera. Abbiamo fatto giusto in tempo proprio, eh? Ecco qua. Qui c'è il sacrario del Milite Ignoto, ok? Tanto per rendervi conto, qui c'è la statua di Vittorio Emanuele II. Ci siamo? Questo era il piazzale dove poi ci sono le quattro statue con la Concordia, diritto, ok? Ci siamo? Entrando da qua è enorme. Cioè, ma tu guardate qui che cos'è, vi rendete conto che noi stiamo sotto la scalinata? Lui tutta questa cosa l'ha dovuta fare per proteggere e far sostenere ovviamente il peso della scalinata che sta sopra di noi. La porta che sta qui è la porta che noi abbiamo visto da fuori chiusa quando siamo saliti, davanti noi abbiamo la scalinata e la cancellata, ok? E qui è piena di gessi, quello è uno dei gessi, non mi ricordo questa se è quella dell'unità o quella della... le quadriche che stanno sopra, non mi ricordo se è quella dell'unità o quella della libertà, comunque insomma una delle due, ok? Allora, dopo il Covid non ci ho capito più niente, perché fanno orari come gli pare, quindi una volta aperta e una volta chiusa. Prima c'era un orario, adesso non c'è più e non c'è neanche scritto niente. Però è bellissimo che voi ve lo fate tutto, dopo 50 metri a sinistra si scende e si vede la tomba. Ci sta anche giù il bagno, eh? Giù, adesso scendiamo giù. Sì, sì, ora scendiamo. Dove? No, mo scendiamo giù. E adesso dopo 50 metri qua sulla sinistra ci sono le scalette, c'è la rotonda con la tomba che da qua noi vediamo dall'esterno. Ok? Poi si prosegue, se andate dritti, andate giù al Sacrario delle Bandiere, scendete di fronte ai mercati di Traiano. Ok? C'è una mappa, io ci ho messo un po' a orientarmi. Però, essendo stata qua per 2 anni, però guardate sopra, guardate gli stucchi che ci sono. Queste sono tutte copie dei mosaici che stanno sui propilei. E sono tutti quanti del, diciamo, tra il 25 e il 35, tutti in stile Liberty. Le cave stanno qui a sinistra. si entra da qua e qua dentro ci sono le cave e sono impressionanti, vi assicuro. Però qua vedete già, sentite anche l'odore del tufo, qua si può, peraltro possiamo anche starci poco. Qui c'è il bagno per chi ha bisogno.
Ah, quindi nel bagno ci può vedere le cave.
Sì. Allora usciamo
quindi
fuori.
Non è l'odore del tufo.
E qua invece, cioè, siente, si esce da
no,
qua.
No, 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 questa è un'altra parte, ci sono altri bagni. Venite, usciamo. Venite, vi aspetto fuori. Per chi non ha bisogno del bagno, vi aspetto fuori. Ora chiedo informazioni sulle cave quando sono aperte, perché non sono sicura che adesso le fanno vedere. Si entra da là e c'è tutto quanto un percorso ad anello in queste cave e poi si entra andando dritti, a destra si va nelle cave, dritti si va nella gipsoteca, si gira tutto intorno e si esce da quella porta lì, da dove stavamo prima, da dove abbiamo cominciato. E là dentro ci sta il carro sopra, c'è un pantografo. Eh sì, perché non è che ci avevano, come traducevano il progetto nel marmo attraverso il pantografo. Quindi questo è un cantiere laboratorio dove si mettono, si sperimentano le nuove energie, no? 50 anni sono pazzeschi. Qui? Ah, può darsi, sì, l'avevo sentito. Infatti, quello è proprio l'ideale. Il viritario, di Paolo II. Sì, sì, è aperto, lo potete vedere, con il vostro biglietto ci potete andare.
Ma dove sta?
Palazzo Venezia, proprio questo di fronte. Sì, sì, è bellissimo. Anche quella è una visita che dovremmo fare, perché voi potete andare a vederlo, però insomma ci vuole la visita, perché non è che si capisce, però è stupendo.
Poi un conto a vedere le cose insieme a te, che ci dai tante lezioni, tante, cioè guarda, diventa ogni volta sempre un piacere proprio.
Grazie, grazie.
Quindi, a parte che insomma è inutile dirlo, sei molto brava, però ha tutto un senso diverso.
Sì, perché comunque, ecco, vieni qua e vedi la scalinata e non hai, non percepisci il senso.
Io sono nata, cresciuta e cresciuta a Roma, sono innamoratissima di Roma. Cioè, voglio dire, ora la mia ignoranza poi per quanto riguarda la materia è proprio tanta, ma non ho mai pensato, per esempio, che la cancellata
andasse giù, hai visto?
E quando tu prima hai detto, hai visto quando c'è questo e questo, la cancellata, cioè, verissimo, ma io pensavo che la pista
la smontano.
E che non vedevamo dalle riprese.
La mettono giù. Io andai giù con gli speleologi. Io sono andata giù con gli speleologi e ci siamo proprio imbracati e scesi giù con gli elmetti, perché era pericolosissimo, perché siamo scesi qua sotto, ci sono dei cunicoli spaventosi, però è bello. Allora andiamo fuori.
Allora ho detto di fargli alzare.
Senta, i signori mi chiedevano, ma per le cave adesso si possono vedere? Prima si vedevano.
Non ho più fatto vedere, la prima volta che sto qua. Io sono tipo la zona, non so.
Ah, va bene, va bene.
Vabbè,
comunque sul sito lo trovate probabilmente le informazioni. Allora, alle cave? Va bene, signori, come al solito è stato un piacere.
Grazie.
Vi ringrazio.
Buone vacanze.
Noi ci rivediamo a settembre. Ma vedete che così.